Grazie, è un grande onore per me essere qui. Avevo visto una precedente edizione in piccolo, man mano che si andava producendo il volume, mi ero stato omaggiato alcuni anni fa e sono veramente felice di vedere questo testo compiuto. E vorrei condividere con voi alcune osservazioni che vi fanno vedere alcune parti del libro e le inseriscono nella prospettiva che è la mia propria, del senso biblico, del senso umano delle cose. Innanzitutto vorrei parlare della realtà delle piante. Prima di vedere il simbolo che le piante hanno, chiaramente nella Bibbia esistono tante simbolizzazioni delle piante, no? Noi vediamo che le piante sono reali. E a pagina 184-85 del libro trovate un elenco delle ricorrenze delle piante, ed è evidente per esempio che ricorrono le famiglie del grano, del vino, dell'incenso, dell'ulivo, del cedro, del Libano, cioè alcune piante emergono su altre. Ed è interessantissimo che già parlando del grano, del vino, si fa riferimento sia agli elementi del cibo, della gioia, ma indirettamente anche ai simboli eucaristici. Ma quel pane è reale, cioè con quelle piante si mangia veramente, no? Se voi andate a Genesi 1 e 2, io spiego sempre negli ambienti della catechesi che uno dei drammi è che noi leggiamo o l'uno o l'altro. Voi sapete che in Genesi 1 c'è un ordine totalmente diverso da Genesi 2. Genesi 1 sono prima le piante, poi gli animali, poi l'uomo. In Genesi 2 c'è prima l'uomo, poi le piante, poi gli animali, poi la donna. E siccome il popolo ebraico non è un popolo stupido, ma anzi è la radice della nostra vita, è evidente che quei testi non vogliono dire la lettera di quello che dicono, altrimenti sarebbe stato cancellato una delle due realtà, no? Ma nelle piante, poi torneremo perché l'uomo è il primo e l'ultimo è il primo, ma nelle piante si dice in due modi diversi. In Genesi 1 si dice le fece secondo la loro specie. Cioè, se volete, il libro segue proprio l'intento del primo capitolo, cioè classificarle, perché le piante non sono uguali. Solo all'ignorante, al ragazzo che non sa niente, una rosa è uguale a un narciso, oppure, cioè, le piante sono diverse, sono belle secondo la loro specie. Il secondo capitolo dice che le piante erano gradite alla vista e buone da mangiare. Cioè avevano una bellezza e avevano una capacità di nutrire veramente, veramente l'uomo. Hanno una bellezza realmente, questo libro è bello, cioè ci fa vedere la diversità è meravigliosa, ma insieme ci fa vedere, se volete, quello che sembra in apparenza brutto, che l'uomo se le mangia le piante, che l'uomo vive del grano, vive delle mele, vive delle pere e così via, no? Vive anche dei pomodori che poi arrivano dall'America, che non c'erano ancora ai tempi della Bibbia, e gli italiani dicono che la pasta l'hanno inventata loro, ma nel 1500 non c'erano ancora i pomodori, per esempio, e quindi la pizza margherita non si poteva fare. Una volta mi è venuta in mente questa immagine, se ci pensate, che cosa vuol dire che noi mangiamo le cose, no? È come se noi fossimo creati continuamente, cioè quell'essere fatto di terra, Adam in ebraico viene dall'Adama, che è la terra, Dio fece terrone dalla terra, si potrebbe tradurre letteralmente il testo di Genesi, l'uomo è sempre terrone perché mangia la terra, perché non esiste di puro spirito, ma ha bisogno dell'intero cosmo per vivere. E questo non è una riflessione da ignoranti o da primitivi, ma anzi è la comprensione della realtà della vita. A me, per esempio, da ragazzo mi colpiva questa domanda semplice: perché noi mangiamo ogni giorno? Perché ogni giorno si fa colazione, pranzo, cena, poi bisogna pulire, bisogna sporcare, una cosa infinita, cioè Dio non poteva fare la vita che si mangiava una sola volta al mese, non c'erano lavastoviglie, cuscine, frigoriferi e così via, si guadagnava tempo. In realtà la meraviglia è che noi siamo creati a ogni cornetto, a ogni pasta asciutta, quel grano ci ridà la vita, quelle piante non sono una cosa solo bella da guardare, ma le piante sono la nostra esistenza. L'uomo ha bisogno del creato, ha bisogno del cibo, e Dio ha fatto questa meraviglia perché sia ammirata, ma misteriosamente anche per dare a noi la vita. Sapete che il cristianesimo, portando avanti questo discorso, si potrebbe dire che è l'unica religione che permette di mangiare tutto. Le radici cristiane dell'Europa si vedono, per esempio, dalle salsicce, si vedono dal passito di Pantelleria, cioè se ci fosse un'altra religione dominante in Italia noi non avremmo alcuni cibi, perché il cristianesimo, dicendo che ogni opera viene da Dio, in qualche modo mette la realtà del creato a disposizione dello sguardo, ma anche del cibo. E secondariamente, e questo mi sembra di nuovo nella linea biblica, in qualche modo i testi ebraici di Genesi, a volte si pensa che la creazione sia un problema cristiano, sia un'invenzione cristiana, in realtà la creazione è qualcosa che la fede cristiana riceve dall'ebraismo, l'accoglie per amore al popolo di Israele, il popolo eletto che ha ricevuto la rivelazione che il mondo non è emanazione naturale, spontanea, non è qualcosa di creato da un Dio cattivo, ma viene dall'unico Dio creatore, e la Chiesa accoglie questa grazia che Israele riceve, e i rabbini ebrei dicono che questo dà origine alla scienza. Perché se realmente il grano non viene da una dea della fecondità, se il sole non è il dio Ra, non è il dio, se realmente è creatura, allora è possibile lavoro scientifico su ciò che esiste. Questo testo è un insieme di lavoro scientifico. Se voi guardate, in ogni pianta viene descritto tutto il suo sviluppo, i tempi, le altezze, eccetera, che è un lavoro puramente scientifico, e insieme se ne coglie il simbolismo storico. E a me piace ricordare che Mendel, per esempio, era, come sapete, un monaco agostiniano, che nel 1863 nell'abbazia di Brno comincia la genetica. Darwin senza Mendel non sarebbe comprensibile, e lo stesso Darwin non era ateo, ma Darwin conclude l'origine della specie dicendo: un sacerdote può tranquillamente accettare questo, perché può pensare che Dio ha creato la materia dandogli la possibilità di svilupparsi, o può pensare che Dio interviene in ogni passaggio. Io non lo so decidere questo. Lui diceva di se stesso che era agnostico, non ateo, cioè lui non sapeva se Dio c'era o non c'era, e lasciava libere le persone di prendere la posizione che loro ritenessero opportuna, no? E sempre per così gettare dei sassi nello stagno, sapete che il Big Bang è una parola che viene creata per prendere in giro la tesi di un prete, il cosmologo Lemaître, che è il primo che nel 29 ipotizza l'espansione dell'universo, e per prenderlo in giro dissero: è impensato un Big Bang, cioè un'esplosione grande. È un sacerdote cosmologo che studia la possibilità dell'evoluzione da sacerdote e da scienziato, no? Ma terza cosa, mi sembra importante dire che le piante, e qui è evidente, proprio in ogni parte si sottolinea il brano di riferimento, ci dicono anche la realtà della storia della salvezza. Cioè Gesù era nel Getsemani, cioè era in un posto dove c'erano gli ulivi. Getsemani vuol dire il frantoio dell'ulivo, si ripete più volte nei vari Vangeli, era al di là del cedro, dove era il monte degli ulivi, no? Cioè dire che c'era quel tipo di pianta vuol dire che la fede non è un fatto come un mito, ma un luogo ha una geografia, ha dei tempi, ha degli anni. Pensate nel Credo quando si dice: fu crocifisso sotto Ponzio Pilato. Se si provasse che Ponzio Pilato non è esistito, il Vangelo crolla. Se io chiedo Mitra quando è stato ucciso, la domanda non ha quando ha ucciso il toro, non ha senso la domanda, perché non è una domanda storica, è una domanda mitologica. Io invece Cristo lo devo situare in un tempo preciso. Quelle piante dicono la concretezza, dicono che l'effettualità, la storia concreta è legata a quei luoghi, a quelle piante, a quei tempi, a quelle date, no? E quindi anche eventualmente un'evoluzione del clima, a un cambiamento climatico che c'è stato nel tempo, no? C'è un testo straordinario di Chesterton, un grande polemista anglicano diventato cattolico, dice in un famoso libro sul soprannaturale, dice: tutto quello che si condanna nella tradizione cattolica, il dogmatismo, non sono che i naturali attributi di un uomo che porta un messaggio relativo a un fatto. Cioè se uno dicesse: Andrea, sei dogmatico perché ti chiami Andrea, sarebbe una follia. Cioè io mi chiamo Andrea perché è un fatto che io mi chiamo Andrea. Non si può mettere in discussione ciò che non è un'idea ma è una realtà. Gesù ha pregato nel Getsemani, non ha pregato nel deserto, non ha pregato nel lago di Tiberiade, ma in quelle ultime ore era lì, era in quel posto, era Tiberio l'imperatore del tempo, era Ponzio Pilato il governatore legato a Tiberio e così via, no? Quarta cosa, è interessante che il libro non parli, e non è una critica ma è un complimento, non parli di due piante importantissime di Genesi e dell'Apocalisse, che sono invece due piante non reali per certi aspetti, che potremmo dire sono le due piante più importanti della scrittura, che sono l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Voi sapete che i due alberi più importanti, le due piante, sono due piante chiaramente simboliche che noi troviamo in Genesi e ritroviamo nell'Apocalisse. O meglio, troviamo solo la pianta della vita, perché la vita è più importante del bene, del male, del peccato originale, no? E potremmo dire che in queste due piante si coglie che l'uomo non ha la sufficienza dal cibo, dalla vita e dal grano. Cioè l'uomo vuole la vita eterna, ma non solo perché ha paura di morire, l'uomo vuole sapere perché esiste la vita. Una delle frasi più belle che dice una donna quando nasce un bambino è: come è possibile che l'abbia fatto solo io? Una madre sa che un bambino è un mistero, cioè da dove viene la vita? Mistero enorme, no? Quell'albero sta a dire che l'uomo parla dei lentischi, parla dei cederi, parla dell'uva, parla del grano, parla dell'incenso, eccetera, ma insieme vuole parlare di un altro albero. Da dove fruttifica la vita? Da dove si ha la vita? Da dove si può dire che la vita noi non la stiamo sprecando, ma la stiamo vivendo bene, no? E l'altro grande albero è l'albero della conoscenza del bene e del male. Non possiamo adesso parlare in tutto e per tutto di questo, ma chiaramente c'è l'idea: che cosa è il bene e il male? L'uomo trova il bene e il male con Dio, o addirittura Dio è colui che ti confonde le carte, o Dio è l'unico che aiuta l'uomo a vivere il bene e il male, no? E l'uomo conosce la scienza e poi si domanda: ma la bomba atomica è buona o è cattiva? Ma questa medicina si può usare o non si può usare? Questa medicina che poi ferisce l'uomo, che cos'è? Cioè la scienza è una cosa già metafisica, cioè la scienza non è un interesse puramente esperienziale, il vostro è un interesse teorico, è un interesse se volete di bellezza. La scienza brilla non solo quando c'è un interesse tecnologico, ma c'è proprio il desiderio di conoscere il tutto. Cosa che non interessa all'animale, per esempio. L'uomo è un essere di per sé metafisico perché ha l'interesse per la verità, anche che non serva a niente, anche che non sia commestibile. Anzi, la verità più interessante, quella veramente liberante, quella che non mi serve direttamente per produrre una medicina o per produrre un alimento, ma per la bellezza di conoscere quel meccanismo, no? Ma insieme l'uomo cerca un perché. E questi due alberi sono a rappresentare questo mistero, e ripeto, non possono stare qui esattamente perché non sono due alberi reali, no? Io scherzando, quando mi capita di spiegare Genesi, mi piace dire che in Genesi 1 e 2 si mette l'uomo per ultimo e per primo, perché sono due modi di dire che realmente l'uomo agli occhi di Dio è la creatura più preziosa. Se ci pensate, la cosa ultima è quella che noi tiriamo fuori nel momento più bello. Per esempio a Natale, se uno ha un nipotino, come ultimo regalo mette il regalo che il nipotino vuole davvero. Io mi arrabbiavo, mia mamma mi dava come prima cosa un libro, poi un maglione, poi un paio di scarpe. Io mi arrabbiavo sempre di più, dicevo: mamma, queste cose sei obbligata a comprarmelo, non sono un regalo, tu sei mia mamma. E io volevo quel modellino dell'Airfix perché quello era il gioco assolutamente. E per ultimo viene la cosa più bella. Ma pensate, anche noi diciamo per prima la cosa più bella, per esempio quando torniamo da un viaggio alla nostra innamorata gli portiamo subito la cosa più bella, se aspettiamo un bambino non vediamo l'ora di gridarlo al mondo intero. E nella lettera agli Efesini si dice che l'uomo è stato pensato prima della creazione del mondo, che le querce sono state pensate da Dio per arrivare a noi. Cioè le querce sono state pensate da Dio, ma non in se stesse, sono state pensate in un disegno che doveva arrivare a noi. E l'uomo è questo unico essere che ha la capacità non solo di usare le cose, ma anche di domandare il perché delle cose. Una barzelletta che mi ha sempre fatto ridere, l'ho applicata subito a questi discorsi, si racconta di un esploratore che nella savana, nelle piante che non saprei descrivere della savana, si trova circondato da leoni e prega il Signore perché lo salvi, se no i leoni se lo mangiano. E allora i leoni si inginocchiano e fanno: Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Cioè un leone mangia, ma non è in grado di bestemmiare o di benedire. L'uomo è l'unico, anche l'ateo, è l'unico che è in grado di dire che Dio non esiste. Cioè ha questo problema che lo fa essere scienziato, metafisico, filosofo, poeta, religioso, lo pone dentro il discorso dello sviluppo, lo pone però con un posto che è suo particolare. E in questo senso credo sia, quinto punto, interessante cogliere proprio il rapporto che esiste fra la creazione e la salvezza. Pensate per esempio che Francesco d'Assisi, nel famoso Cantico delle Creature, il cantico per eccellenza, riprende proprio i testi di Genesi: laudato sì mi Signore per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti, con colorati fiori et erba. Questo diversi frutti è chiaramente una ripresa del testo di di Genesi, cioè sono diverse le specie. Questo libro dice, guardate che le piante, se voi andate in Israele, voi vedete le foglie verdi, ma non sono tutte uguali, quella viene da quel seme, quella viene da quell'altro, quella viene da quell'altro. Francesco, che non era un botanico, coglieva questa meraviglia della diversità della creazione, e però poi nel versetto successivo diceva, laudato sii mio Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e ti sostengono infirmità e tribolazione. Cioè Francesco amava la creazione, ma amava la creatura dell'uomo più di tutti gli esseri creati. Amava Chiara più degli alberi, amava frate Bernardo più degli alberi, amava il frate Papa, il signor Papa, lo chiamava lui. Cioè l'uomo è più grande. Pensate come se noi arrivassimo a dire, certo è meraviglioso il cedro del Libano, ma mia moglie è più bella. La libertà di mia moglie, la sua capacità di perdonare, la sua capacità anche di odiare, anche di tenere il puntiglio, è qualcosa che nessun animale sarebbe in grado. Francesco in particolare è colpito della capacità dell'uomo di perdonare e di sostenere l'infirmità e tribolazione, che è qualcosa che dà all'uomo una dignità che è complessa. Le piante che sono qui raccontate le ritroviamo nell'iconografia successiva. Pensate che per esempio nella rilettura del Cantico dei Canti, il Cantico dei Canti c'è un testo incredibile dove continuamente si citano le immagini del giardino, delle piante, la vigna di Engaddi, che è un piccolo luogo sul Mar Morto dove Davide non uccise il suo signore e re Saul, eccetera. Si parla addirittura della donna e dell'uomo con le immagini della pianta, per esempio il famoso versetto di 4.1, giardino chiuso tu sei, cioè la donna proprio nella sua fisicità genitale è un giardino chiuso, e nel 5.16 dice venga il mio diletto nel suo giardino e ne mangi frutti, cioè addirittura l'uomo e la donna vengono visti in questa tenerezza erotica, potremmo dire, dove sono realmente fatti l'uno per l'altro e si assapora il sapore della vigna, il sapore del vino, il sapore del melograno e così via, no? Eppure, come insegnano i rabbini, questo messaggio è già un messaggio che insieme è spirituale. Sapete che i rabbini hanno scelto di tenere nel canone questo libro perché hanno affermato che questo libro non parla solo del rapporto fra l'uomo e la donna, ma parla del rapporto fra l'anima e Dio, fra Israele e Dio. In questo amplesso amoroso, tenero, insieme veramente fisico, non sono solo l'uomo e la donna che si innamorano, non è solo la natura e l'uomo che si incontrano, ma è il Dio che cerca il suo Signore e gli fa desiderare in maniera fisica tutto questo. E se pensate a Chagall, per esempio, Chagall, voi vedete che quando rappresenta il Cantico dei Cantici, la donna è posta dentro un cuscino di fiori. Se voi prendete l'uomo e la donna nella creazione, il famoso messaggio biblico che è in Provenza, voi trovate per esempio l'uomo e la donna circondati di piante, con l'albero della vita, con i fiori azzurri, bianchi, per dire la poesia della vita. In altri autori, come esempio Edvard Munch, sapete che Edvard Munch è il famoso autore dell'Urlo, di Golgotha, eccetera, in realtà le opere di Munch erano disposte in serie, cioè lui intitolava la serie, è una persona profondamente pessimista, il fregio della vita o il fregio allegorico dell'amore. Voi avete una prima serie di dipinti che sono la nascita dell'amore, un secondo serie che sono la disillusione dell'amore, la fine dell'amore e la morte. Nell'ultimo c'è di nuovo il peccato originale, cioè mentre nel penultimo si finisce con l'Urlo e con Golgota, sono la fine di questo fregio, nel quarto, che è quello finale, c'è la morte dell'uomo, la morte della bambina, e subito prima il peccato originale. E le piante infine ci aiutano anche a comprendere un'esperienza reale che noi continuiamo a fare del mondo biblico tramite l'esperienza dei segni, no? Pensate per esempio nella scena ebraica, nel sedere di Pesach, l'esperienza delle erbe amare, cioè la pianta non serve solo per mangiare la rucola in un giorno di festa, ma serve nella cena pasquale ebraica per dire questa è l'erba amara che tu hai mangiato quando eri schiavo. E questa esperienza di schiavitù non la vivi solo parlando dell'erba amara, ma l'erba amara la devi mangiare, devi sentire l'amarezza dentro la bocca, no? Pensate alla festa cristiana della Domenica delle Palme, Oggi noi usiamo gli ulivi al posto delle palme perché le palme è difficile trovare, no? Trovate le due tipologie, no? Ma che cosa vuol dire? Che come quelle persone accolsero Cristo che scendeva dal monte e presero le foglie, i rami e i mantelli per farlo camminare, per farlo scendere, perché il suo camminare fosse dolce, fosse tenero, l'entrare nella città dove sarebbe stato ucciso, così quella famiglia che porta dentro la casa quel rametto è come se avesse accolto Cristo che entra nella sua casa. Quel segno che dice Cristo è entrato in questa casa. E non lo dice solo l'idea di Cristo, ma lo dice quel rametto. Pensate l'odorato, a pagina 123 del libro trovate, sono cose anche che io non sapevo, l'incenso che in realtà è una pianta la cui resina diventa il nostro incenso che poi viene profumato con il profumo di rosa, col profumo, cioè vengono inseriti dentro i profumi, ma è quella resina che viene prodotta da quella pianta e non c'è liturgia solenne che non abbia il profumo, cioè la fede ti fa mangiare, ti fa portare un ramo, ti fa sentire un odore e quell'odore di dice che c'è una bellezza che è arrivata, no? Ecco, in queste cose noi vediamo la concretezza anche della trasmissione della fede. Questo testo ci fa comprendere come queste piante sono piante che esistono per chiunque, ma queste piante hanno anche loro un senso che supera la loro specificità botanica, ma vengono assunte dentro un rito ebraico, cristiano, che conferisce loro un significato che le rende ancora più specifiche, particolari, dentro la storia della nostra salvezza. Finisco con una proposta che così scherzavo con Alessandro, secondo me sarebbe molto bello se si proponesse a alcune scuole, alcune parrocchie di fare una specie di orto, chiaramente alcune piante non è possibile coltivarle in piccolo, ma pensate che bello se in alcuni luoghi ci fosse un orto dove i bambini, i ragazzi coltivano quelle piante che possono vivere in Italia e reimmaginano, prendete per esempio la senape a pagina 107, no? Questo granello che Gesù con la sua acume vede, questo granello che è un millimetro di diametro, è una delle poche foto che avvicino il misuratore, no? Pochissime persone hanno visto veramente un granello di senape, ma immaginare che quel granello di senape diventa poi un ramo di 2 metri, no? Che i bambini vedano questa cosa e dicano: ma questo vuol dire che c'è speranza. Tu semini una cosa, un genitore comincia un atto di amore verso un bambino e dice: ma quando, cosa ne caveremo fuori da questo ragazzo, da questo impiastro di sangue, di carne appena nato, da questo ragazzo difficile, e invece la grazia fa maturare questo seme perché diventa un albero dove addirittura gli uccelli del cielo si possono appoggiare ogni tanto e trovare refrigerio. È una proposta che sarebbe bello poter proseguire. Grazie.